You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Storie Libere presenta...
Negli adolescenti i mesi contano come gli anni dei gatti. Vanno moltiplicati per 7, forse anche di più. Un giorno non vale uno e due non ne valgono due. Il contachilometri corre in maniera diversa rispetto al mondo degli adulti e dei bambini. E ogni mese del calendario affisso sulla parete contiene centinaia di caselline. E non 30 o 31. E non 28, che di 28 ce n'è uno. Perché quando sei adolescente è come vivere la febbre dell'oro, quella dei vecchi esploratori, che scavavano le miniere e passavano i fiumi col setaccio alla ricerca delle pepite dorate. Come Paperon de Paperoni nel Klondike, alla ricerca di una pagliuzza di metallo pregiato sulla quale costruire una fortuna intera. Così è l'adolescente che esplora il mondo con le proprie gambe per la prima volta davvero da quando ce le ha. Sempre in movimento, mai sazio, mai contento eppure sempre contento, il cervello dell'adolescente vive di una tensione costante. È protratto verso l'altro, non verso l'alto, ma verso altro, qualunque cosa quest'altro sia, un'emozione, una ribellione o un cambiamento. Le idee si affollano nel cervello dell'adolescente, si scavalcano, si sgambettano e si rincorrono, geniali e incongruenti, brillanti e inattuabili. Idea e progetto sono sinonimi in quegli anni e non esiste cosa che non sia lì, a pochi passi e tanta volontà di distanza per essere fatta propria. La storia che vi racconteremo oggi è quella di un'adolescente diventata adulta presto, ma rimasta adolescente comunque, per fortuna sua e anche nostra. Una donna, un'atleta straordinaria, capace di arrivare in cima per più di una volta, ma di farlo rispettando le proprie personalissime regole da ribelle. Regole rimaste sempre libere di cambiare loro stesse, di ripiegarsi e di smentirsi, di affermarsi o di sgretolarsi, al cambiare del vento o della posizione del cuore. Questa è la storia di Elisa Di Francesca e della sua irresistibile anima ribelle. Bentrovati oppure bentornati all'ascolto della seconda stagione del nostro podcast. Il luogo dove i ricordi di pensieri di alcuni degli atleti più rappresentativi d'Italia prendono corpo, trasformandosi in una storia. Alcuni, tra i racconti inediti scritti apposta per The Owl Post dai loro protagonisti, ve li racconterò qui, tra le note ed i microfoni di storielibere.fm. Io sono Jacopo Pozzi e questo è The Owl Podcast. Elisa Di Francesca è uno dei simboli più riconoscibili dell'Italia che fa sport, per tutta l'Italia, e non soltanto per quella che lo sport lo guarda. È cresciuta a Iesi, che nel vocabolario della scherma è più che una presa di posizione o di un manifesto d'appartenenza. È un'inconsapevole dichiarazione di intenti. Un fioretto, una spada o una sciabola prima o poi tra le mani ti capitano se sei nata a Iesi. Il mappamondo e l'Atlante non mentono. Ed in giro per l'Italia ci sono posti dove per strada respiri essenze specifiche, profumi che sono perfettamente riconoscibili già dalla prima nasata. Il basket a Trieste, con le suole di gomma che scricchiolano sul parquet. Il rugby a Treviso, con la puzza di fango e di sudore. Il calcio a Coverciano e ovviamente la scherma a Iesi, che della scherma è capitale d'Italia e quindi anche ombelico del mondo. Partendo dalle mura di quella scuola, Elisa ha saputo costruirsi un palmarès straordinario, che conta di 3 medaglie olimpiche, delle quali 2 molto, molto pesanti, 13 medaglie mondiali e 16 medaglie europee. E lo ha fatto mantenendo uno stile unico, in pedana e fuori, fedele sempre al suo istinto libero e ribelle. Istinto che ha costruito per lei una strada tutta curve, che proveremo oggi a ripercorrere insieme a ritroso. E quindi, signore e signori, tutti pronti, en garde! Gli anni dell'adolescenza, quelli per intenderci e per semplificare delle scuole superiori, sono gli anni più profondi. E non perché tu sia capace di chissà quale riflessione filosofica, anzi, tutt'altro. Spesso a quell'età sei solo un ammasso di istinto sopra delle scarpe da ginnastica, che gira per la città senza sapere esattamente cosa vuole, chi è o che cosa gli piace. Sono anni profondi perché tutto ciò che diventerai da grande ti si deposita dentro in quei mesi. Si scolpisce proprio lì. Si leviga dentro. E lì rimane per sempre. E quello che crea può rimanere alla luce del sole per tutta la vita, oppure venire coperto dal grigio, prima o poi. Coperto dal grigiore delle responsabilità che si affrontano crescendo. Le difficoltà a volte ti temprano, ed è banale dirlo. Altre volte invece ti smontano, e questo non lo dice mai nessuno. E finiscono col nascondere l'adolescente che eri. Le amicizie che non hanno bisogno di spiegazioni di alcun tipo. Quelle in cui non serve avere un hobby in comune per passare il tempo assieme. Le passioni sportive, i primi amori. Persino il gusto, il tatto e l'olfatto, tutto quello che diventi e tutto quello che ti piace da adulto, muove i primi passi timidi ed indipendenti durante gli inverni e le estati dell'adolescenza. Le estati, soprattutto, che l'estate è sempre più imprevedibile quando sei un ragazzo. Gli anni tra i 15 e i 20, e non prima, visto che una volta non eravamo mica così precoci come lo sono i giovani d'oggi. Quei giorni quindi contano per 7, perché inizi a poter fare le tue scelte, anche solo quelle piccole, che sono piccole solo in apparenza. Inizi a ragionare di testa tua, fai in tempo anche a pentirtene a volte, ma questo accade molto di rado, e anzi, quando pentirti delle tue scelte comincia ad essere un tema ricorrente, fidati, è perché hai quasi smesso di essere giovane. Inizia a chiederti che cosa ti piaccia veramente, perché in fin dei conti, fino a quel giorno, quello in cui la domanda te la fai sul serio, non lo sai nemmeno tu. E da lì in avanti non smetti più di essere il comandante di te stesso. I bambini, da piccoli, sono come delle spugne e assorbono tutto quello che la casa ha da insegnare. La casa, non solo le persone. Insegnamenti fatti a voce oppure no, sotto la guida e l'esempio dei genitori, dei nonni, degli zii e dei fratelli maggiori, certo. Ma sono proprio le mura della casa, a volte a passarti alcune abitudini, alcuni sapori, l'idea stessa di ciò che è buono e di ciò che invece non lo è. L'educazione, le buone maniere, ok, ma anche cose più immediate, che possono apparire più semplici. Gli odori che si sentono arrivare dalla cucina in un giorno in cui sei stata brava a scuola. La musica da mettere nelle casse quando si fanno le pulizie della domenica. Il DVD ormai consumato con sopra il solito, magnifico cartone animato Disney, il tuo preferito. Il carattere di ogni bambino è frutto delle scelte fatte da chi lo circonda e da chi lo educa. E si costruisce per semplice omologazione oppure per la sua voglia di essere diverso da coloro che conosce. Almeno un po'. Ma dentro, sotto la maschera di ogni bambino, quella che gli aggiustiamo con inconsapevole precisione sulla fronte, c'è sempre una natura propria. Unica. Una natura che conosce se stessa meglio di quanto si possa immaginare. È una natura fedele soltanto al proprio istinto innato che, crescendo, lo trasforma e lo cambia, rendendolo esattamente ciò che deve essere. Il bambino cresciuto in una famiglia di sportivi può avere un cervello innamorato della matematica. Così come il figlio di una coppia di professori di matematica può ritrovarsi ad avere talento per lo sport e non riuscire a pensare a nient'altro. E così l'adolescente, ogni adolescente del mondo, diventa una combinazione unica di ciò che c'è stato dentro la sua infanzia e di ciò che sogna e desidera esserci dentro al suo futuro. Ascolta la musica rock, se vuole, ma quando parte la canzone che ascoltava sempre da bambino, un ricordo senza nome gli bussa sullo sterno e finisce col commuoverlo. Impara a cucinare piatti strani, esotici, che vede in TV, ma sente l'acquolina in bocca al profumo delle lasagne che la mamma cucina sempre, ogni santa domenica. L'adolescente è un ibrido, una metamorfosi costante, kafkiano quant'altri mai, e per lui, o per lei, ogni giorno conta per 7. Gli amori sono assoluti, le scelte tutte definitive, le sconfitte inconsolabili e le amicizie sono quelle che soffriresti a vedere appassire.
Io da adolescente ero una ribelle e non ero una di quelle persone che lo dicono tanto per dirlo, per vedere l'effetto che fa. Ero sbarazzina, avevo bisogno di provare tante cose diverse, anche di sbagliare magari, ma di farlo a modo mio.
Da bambina si era avvicinata alla scherma, che a Jesi, dicevamo, è più di uno sport ed è difficile, se non impossibile, non esserne contagiati. La scherma è una disciplina e alla disciplina ci arrivi pezzo per pezzo, iniziando dal gioco, iniziando dal più semplice spensierato dei rubabandiera. Mica ti danno un fioretto in mano il primo giorno. Quando ha iniziato a tirare in pedana sul serio, però, fu chiaro a tutti che Elisa avesse un talento fuori dall'ordinario. Quella scuola, quella di Jesi, è stata fondata dal maestro Triccoli nel 1947 e la storia del maestro meriterebbe, anzi meriterà in futuro, una pagina tutta sua. Ezio Triccoli, prima di diventare un maestro, fu un soldato e come soldato combatté la Seconda Guerra Mondiale. Una guerra che non serve ricordare, che noi affrontammo dal lato cieco del giusto e dello sbagliato. Fatto prigioniero in Nord Africa dall'esercito inglese di Sua Maestà la Regina, Triccoli finì nel campo di internamento di Zonderwater, in Sudafrica, e lì rimase a lungo. Ci rimase in effetti così a lungo da avere il tempo di apprendere da un sottufficiale inglese la nobile arte della scherma. E quando venne il giorno in cui poté finalmente tornare a casa, portò con sé anche tutto quello che aveva imparato lì e fondò la scuola di scherma di Jesi. Parliamo della storia di questo sport, di una leggenda, capace di modellare per il nostro paese il talento di Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali e molti altri prima e dopo di loro. Il gran maestro, poco prima di andarsene, disse, parlando di Elisa ai suoi genitori, «La ragazza ha l'oro nelle mani. L'importante è che la testa resti al suo posto». E lì è sempre rimasta la testa di Elisa, al posto giusto, anche se forse non era sempre il posto che il maestro aveva immaginato essere, quello giusto. Ma la testa le è sempre rimasta sulle spalle, fedele alla sua natura che solo lei conosceva, alla sua voglia e necessità di provare tante cose diverse, prima di sceglierne una o due. Prima di tutto, anche se Elisa era un talento cristallino, faceva fatica a sacrificare le sue cose in nome di uno sport, che poi erano le cose di cui parlano tutte le ragazzine a quell'età. Le saliva una rabbia profonda quando i compagni che organizzavano qualcosa al di fuori delle ore di scuola le dicevano «Ma che ti invito a fare? Tanto non ci sei mai!» Si sentiva sedata, un po' intrappolata e non le andava bene per niente. Voleva andare in gita, a cena con le ragazze, a ballare, senza dover sacrificare tutto per forza. È facile, guardando da fuori, mettere su una bilancia questi sacrifici da un lato e le soddisfazioni che vediamo raggiungere agli atleti dall'altro e dire la nostra. A farli noi, quei sacrifici, per avere quelle emozioni in cambio, di sicuro accetteremo subito lo scambio. Ma viverli i sacrifici è tutto un altro paio di maniche che pesarli. Le gioie e le vittorie sono di marmo solo quando sono scolpite nell'albo d'oro. Prima sono solo coriandoli di carta velina. E per ogni ragazzo o ragazza che ha sacrificato tutto per vincere, ce ne sono 100 o 1000 che hanno sacrificato tutto e basta. Senza vincere, a volte senza neanche pareggiare. Elisa non è mai stata una persona dritta. Ha sempre sentito la necessità di perdersi nei suoi meandri, di sbattere la testa contro gli spigoli e di andare a controllare come sono fatte le cose con i propri occhi e da vicino. A essere ribelli mica è facile. A essere ribelli e libere capita anche di inciampare. E nella sua adolescenza, la di Francesca, è inciampata in un tipo di problema che ancora tantissime donne, purtroppo, si ritrovano a fronteggiare. Quello di un compagno geloso e possessivo. Un compagno talmente geloso che l'ha spinta a smettere con la scherma, tanto erano pressanti le sue manie di controllo e le sue insicurezze. Ogni trasferta era diventata il motivo di un litigio, ogni telefonata l'occasione per una scenata di gelosia. Ed Elisa, dopo una brutta lite degenerata anche in una violenta rissa, ha detto basta. Basta per colpa di un uomo. Basta per liberarsi dalla paura e dal soffocamento. Basta con lui, certo, ma anche basta con la scherma, che era stata in quella relazione la principale fonte di ogni discussione. Basta pedana, basta fioretto, basta sacrifici. Lei voleva provare cose nuove. Voleva smetterla di vivere di rinunce e fatiche in pedana e di frustrazione e prevaricazione in amore. Un tratto di penna e ha cancellato tutto. ha fatto la commessa, poi ha lavorato al ristorante e dopo ancora in una gelateria. Ha servito clienti, conosciuto persone. È andata a ballare con le amiche, a cena con le colleghe. Ha fatto quello che le andava di fare. Fedele alla sua natura più intima, navigando a vista e godendosi il momento, senza sentirsi per forza obbligata a ragionare con lo sguardo rivolto sempre in lontananza. Niente scopi, obiettivi o traguardi lontani, di quelli che se li guardi senza la fede non li vedi neppure. Solo l'oggi e il domani, ma di quello ci occupiamo domani. È stata ferma a lungo dalla scherma e uno dei motivi per cui ci ha messo un bel po' a decidere di ritornare è stata la lunghissima lista di frasi del tipo «Ehi, ma tu hai talento, sei sprecata qui!» che si sentiva recapitare quotidianamente nelle orecchie. Non voleva sentirsi incollata ad un preciso percorso prestampato per via di ciò che sapeva fare, ma voleva trovarsene uno che le permettesse di essere ciò che voleva essere. C'è una bella differenza, noi non siamo quello che facciamo. Un pittore, un artista, uno scrittore, se produce perché deve produrre e non perché vuole, sta ancora creando arte o sta producendo artigianato? Se nell'adolescenza, però, ogni mese conta come gli anni dei gatti, allora quante qualità aveva perso Elisa in quei giorni spesi a fare tanto altro? Quando la voglia di fare sport sarebbe tornata a suonarle nelle orecchie presto la mattina, come una sveglia senza il tasto di spegnimento, lei sarebbe riuscita a riprendere da dove aveva lasciato? O ciò che aveva perso ormai era perso per davvero?
Ad essere sincera, non è stato difficile tornare ai miei livelli, al top mondiale. Avevo fatto cose diverse per anni e questo mi aveva aiutato a formare il carattere. Dopo, ogni scelta veniva pesata per bene e soprattutto non esserci andata per tanto tempo mi aveva impresso negli occhi la bellezza di quello che avrei potuto fare in pedana.
La straordinaria possibilità di competere, di trionfare, di duellare sotto gli occhi delle telecamere e sotto gli occhi del mondo. Il desiderio di vincere e la paura di non farlo. L'eleganza di un gesto ripetuto ogni giorno eppure sempre nuovo ogni volta. Aver fatto cose tanto diverse le aveva fatto sentire la mancanza di tutto questo e aveva reso più semplice il ritorno e più leggera la percezione della fatica da fare per renderlo reale. Se le cose le perdi e poi le ritrovi, hanno un gusto molto più intenso di quanto non avessero in partenza. La ribelle che era, però, è rimasta dove stava prima e altrettanto ha fatto la sua testa, proprio in mezzo alle spalle, salda sul collo. La carriera di Elisa ha iniziato a decollare, a inanellare risultati di prestigio e riconoscimenti, ma non ha mai smesso di essere accompagnata a braccetto dalla sua indole unica e godereccia. Quando si è arruolata in polizia, che per molti sport significa avere finalmente l'opportunità di farne un lavoro, di programmare il futuro con minuziosità e serenità, Elisa piangeva un giorno sì e l'altro pure. Accumulava i fogli per i permessi nel tentativo di evadere il più possibile dalla vita della caserma. Una ribelle costretta a mettersi gli anfibi e fare l'alzabandiera mattutino. Necessario, ma anche molto straniante per lei. Questo fino al primo mondiale vinto. Perché il primo mondiale vinto, quello del 2010, ha cambiato tutto, ha dato un senso e una forma a tutti quei sacrifici. Le ha permesso di capire che era tutto reale, tangibile, e che lei poteva e può ancora essere oggi rigorosa eppure libera allo stesso tempo.
Sapevamo che eravamo siamo una squadra forte e l'abbiamo dimostrato non solo in Coppa del Mondo ma anche al Mondiale. E certo, la vittoria individuale ha lasciato sbigottiti un po' tutti e anche a me. Però sono contenta, sono felice di essere tornata a casa con due ori, con due medaglie, le porto sempre con me e tutte le mattine le bacio.
L'adolescente che è stata è la matriosca piccola della donna che è oggi e dell'atleta che è. Elisa si allena duramente, come tutti i grandi campioni, non credete a chi vi dice il contrario. Ma in pedana lei, a differenza dei metodici, segue l'istinto, asseconda la sua creatività. Si fida di quello che sa di saper fare senza il bisogno di pensare. In pedana per lei comanda quello che si esprime sotto forma di estro naturale, senza che sia necessario filtrarlo con altri pensieri di alcun tipo. La scherma è uno sport strano, perché è allo stesso tempo sia individuale che di squadra. E anche quando è nella sua versione di squadra, resta più che altro un insieme di individui che si sommano aritmeticamente l'un con l'altro, piuttosto che una nuova entità che si crea dalla miscela delle qualità dei singoli. ti può capitare di tirare per una medaglia pregiata contro quelle stesse ragazze che, più tardi, saranno in pedana con te per cercare di raggiungerne un'altra tutte insieme. Come le è successo all'Olimpiade di Londra del 2012.
Ancora la Di Francisca che va a pareggiare 11-11, si dispera la Errigo che si era trovata in vantaggio di tre lunghezze e la stoccata viene assegnata Elisa Di Francisca 11-11. Le due adesso vanno a toccarsi il fioretto come si fa all'inizio degli incontri, all'inizio degli assalti, il minuto aggiuntivo. Chi mette a segno questa stoccata sarà campionessa olimpica, conquisterà la medaglia d'oro. Vedremo chi la mette a segno. Elisa Di Francisca, medaglia d'oro del fioretto individuale femminile.
Nella gara individuale del fioretto sono arrivate prima, seconda e terza Elisa, Arianna Errigo e Valentina Vezzali. Una storica tripletta, una di quelle stupefacenti storie olimpiche di cui sono pieni i nostri almanacchi. Una di quelle eccellenze italiane che sono invidiate in tutto il mondo. La scherma, quanto è italiana, serve attenzione, certo, ma anche scaltrezza, furbizia, velocità. Bisogna essere fantasiosi e coraggiosi. Serve anche saper bluffare. In fondo non stupisce che sia un nostro terreno di caccia. Comunque, a tripletta conquistata, le tre si sono ritrovate tutte nella stessa stanza. E benché avessero una medaglia per una, il diverso colore che possedevano regalava loro sensazioni differenti. C'era chi piangeva, chi masticava amaro e chi semplicemente si coccolava al metallo tra le dita. Poi, di lì a poche ore, hanno dovuto tutte e tre nascondere sotto al tappeto i piccoli malumori reciproci per andare a prendersi loro a squadre insieme. Impresa riuscita, ovviamente.
Ladies and gentlemen, please be outstanding for the national anthem of Italy.
Questa Elisa la chiama prevaricazione cordiale. E lei la conosce bene, perché è lo stesso tipo di prevaricazione che utilizza il suo istinto per avere la meglio sulla sua disciplina. Con cordialità, sapendo comunque che si serviranno a vicenda per eccellere. Un braccio di ferro con se stessa, costantemente in equilibrio, gentile e funzionale. Elisa ha continuato a raccogliere successi e 4 anni dopo, a Rio, ha sfiorato uno storico bis, finendo con il raccogliere una medaglia d'argento individuale. La seconda Olimpiade è stata più difficile della prima per lei, perché a Londra, nel suo esordio olimpico assoluto, a far da padrone era, in lei, il lato ribelle. E una ribelle cosa può sentire in un posto dove tutti sono frenetici ed emozionati? Pace, ovviamente. A Londra tutto è stato semplice per lei, chirurgica in pedana e serena fuori. Era spensierata, leggera, dormiva come un ghiro mentre le avversarie soffrivano di insonnia nelle notti precedenti alla competizione. Non si sentiva la favorita, non lo era, voleva soltanto divertirsi. Voleva solo essere dove fortunatamente era davvero, e tutto le venne con sconcertante naturalezza. Rio, invece, accolse nel suo villaggio olimpico un'Elisa completamente diversa. Era la sola iesina di quella spedizione. E per questo sotto la maschera si portava anche il peso di 70 anni interi di scuola, con tutta la loro eredità, e senza poterli condividere con nessuno. Si era approcciata all'Olimpiade con fare molto metodico, silenziando un po' la sua natura più sbarazzina. «Rivincere è impossibile», le dicevano. Glielo dissero così tante volte che anche lei alla fine finì col crederci, con il sentirsi addosso la paura di vincere, che è più subdola di quella di perdere. Perché è in odore e in sapore e poi si palesa all'improvviso. Un piccolo blackout in finale e medaglia d'argento alla fine.
Prova l'attacco, non va. Non va, 12-11, non va. Medaglia d'oro per Derrick Lazzova, medaglia d'argento per Elisa Di Francisca, che quindi scende dal gradino più alto del podio conquistato a Londra. Vince la medaglia d'argento. Elisa Di Francisca, che adesso abbraccia Giovanna Trillini, e la medaglia d'argento è la terza medaglia nella scherma dopo l'argento della Rossella Fiammingo e l'oro di Daniele Garozzo. Lo prende Elisa Di Francisca nella fioretto. Va bene così.
Tutto questo lungo percorso le ha lasciato tante emozioni ed altre ancora gliene offre tutti i giorni. La piccola ribelle è riuscita a vestire alla grande la maschera da mettersi in pedana e allo stesso tempo a tenersi stretti i propri vestiti preferiti. Non si è mai fatta mancare nulla. In fondo, dice sempre lei, sono una godereccia. E adesso è anche una mamma, che è un lusso che poche atlete in attività riescono a concedersi nei tempi e nei modi che vogliono. Ma anche nella maternità i tempi le sono stati dettati da qualcosa di profondo, di incontrollabile. È stato l'istinto a farle capire che aveva finalmente accanto la persona giusta per lei. Qualcuno che di lei ama e accetta tutto, isterie, follie e passioni stravaganti comprese. L'adolescente che è rimasta viva dentro di lei le ha fatto capire chiaramente di voler diventare mamma in pedana, a Rio, durante la finale.
Durante la finale di Rio, quando andavo in escandescenza, il mio cervello immaginava un bambino che piangeva. Non so bene perché, ma pensavo a quello. E mi immaginavo mentre provavo a calmare lui e così finivo con il calmarmi io. Era un segnale chiaro anche per me, che sono abituata a visualizzare le cose. Ma questa era una vera e propria visione, un segno del destino.
Fedele al suo modo di vivere le cose, che non ammette le tonalità di grigio, Elisa si è fermata completamente durante la gravidanza, per godersela tutta, giorno dopo giorno, senza l'affanno di dover recuperare qualcosa prima ancora di averlo perso. Ad ogni cosa un tempo per farla. Non faceva altro che mangiare e dormire. Andava spesso in riva al mare, perché voleva che il bambino sentisse il rumore delle onde e che sentisse anche la sua tranquillità, quella personale, che lei si stava concedendo e regalando dopo anni spesi a correre ovunque. Si è concessa il piacere di ingrassare, che può essere anche un piacere, quello di cedere alle voglie, quello di mettere il silenzioso al telefono dell'atleta e di alzare al massimo la suoneria di quello della donna, quello della futura mamma. Ha partorito in acqua, così che il bambino è passato da un liquido a un altro per entrare in questo mondo e poi l'ha portato subito o quasi in riva al mare, perché ne respirasse anche l'ampiezza. Ampiezza senza barriere che plasmerà, chissà, magari un futuro ribelle. Ora, per la piccola ribelle di Iesi, tutto è cambiato nuovamente. Sono passati pochi mesi dal parto e lei è già pronta a tornare a competere per i traguardi più ambiti. È tornata in pedana e, come le era successo la prima volta che aveva dovuto farlo dopo un lungo stop, non ha fatto troppa fatica. Anzi, è stato naturale, rapido, persino divertente.
Beh, tornare in pedana e vincere subito è stata una grande sorpresa. Non me l'aspettavo. Sono partita con l'idea di ricominciare da questa prima gara di Coppa del Mondo e vedere come andava. Sicuramente dall'esito della gara avrei capito se più o meno se continuare il mio percorso verso Tokyo oppure magari rendermi conto che, vista l'età, vista, non lo so, l'esperienza, la fisicità, magari era arrivato il momento di smettere. Diciamo che con questa vittoria ho ben chiaro il mio percorso e l'aver portato mio figlio Ettore sicuramente è stata una forza in più. Ogni volta che finivo un assalto andavo da lui, lo abbracciavo, ci giocavo, lo addormentavo, gli davo da mangiare, quindi non è stata una distrazione come magari avevo paura potesse essere, ma è stata una forza in più.
Perché quando corpo e volontà vanno ancora d'accordo, allora sono poche le cose che non riuscirai ad ottenere. E per lei, mettere la maschera ed andare in pedana è sempre stata e sempre sarà solo questione di desiderio, di emozione e dell'irrefrenabile voglia di farlo. Tutto è cambiato per lei oggi perché, per esempio, si allena di meno, ma dice di farlo molto meglio. E lo fa meglio perché la sua voglia di tornare a casa la spinge a condensare tutta la sua attenzione in uno spazio ridotto, più corto e quindi anche più produttivo. La storia di Elisa è un po' anche un capitolo di ognuno di noi. Siamo tutti un po' dei ribelli, in fin dei conti. Non lo è soltanto chi scappa di casa o chi si licenzia per cambiare vita e farsi un viaggio intorno al mondo. Non è ribelle solo chi ne dice quattro al capo o chi vive dentro ad un camper 12 mesi all'anno. Non solo chi si lancia da un aereo col paracadute o chi fa un safari lungo un mese. Siamo dei ribelli anche quando decidiamo di usare una bicicletta per districarci in mezzo al traffico della città, sfrecciando sotto lo sguardo immobile e triste dei pendolari. Siamo ribelli quando decidiamo che non sarà il nostro lavoro a suggerirci quando diventare genitori, ma che lo decideremo noi perché ce lo sentiamo. Siamo ribelli quando decidiamo di ripitturare casa da soli, di domenica, solo per vedere se siamo capaci di farlo. Siamo ribelli quando proviamo a fare il pane in casa piuttosto che comprarlo, accettando il rischio di una corsa disperata al supermercato con i parenti che stanno ormai arrivando. Lo siamo quando ce ne freghiamo del parere dei colleghi e ci iscriviamo ad un corso nuovo che ci intriga, ma è frequentato solo da ventenni. Ci ribelliamo sempre, ma allo stesso tempo non lo facciamo mai veramente. Perché la ribellione è soltanto il ricongiungimento con qualcosa che è già nostro da sempre e che ogni tanto picchietta sotto la pelle, speranzoso di uscire ancora. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social. Se volete approfondire o commentare la storia di Elisa Di Francesca, vedere le facce dei personaggi o le immagini dell'episodio di cui vi abbiamo raccontato, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuto con gli auricolari ben incollati alle orecchie.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg.